Newsline Sera.
Sono le 18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati. La newsline serale di Controradio che apriamo con la FIPLI e i lavori per la corsia d'emergenza, terza corsia, insomma i lavori di ampliamento e sistemazione della FIPLI, se ne parla da tempo. Oggi è stato presentato uno studio curato dall'Università di Pisa sui dati reali relativi al congestionamento, all'incidentalità, ai nodi di traffico principali in funzione poi di quelli che dovrebbero essere i lavori proprio per gli interventi, quelli più urgenti. Intanto si parte con risorse regionali, poi arriverà forse il pedaggio per i TIR. La priorità agli interventi tra Scandicce e la Strassigna, il tratto che presenta maggiori criticità, poi Ponte della Ponsacco fino alla diramazione per Pisa-Livorno. Prima del pedaggio però si utilizzeranno fondi regionali a partire dai 10 milioni già stanziati in bilancio, proventi dagli autovelox, sono 16 milioni annui da dividere però al 50% con le tre province coinvolte, cioè Firenze, Pisa e Livorno, e si chiederanno anche fondi nazionali, perché la FIPLI, ha detto il presidente della giunta regionale toscana Eugenio Gianni presentando i dati dello studio, è una strada regionale ma di interesse nazionale, ovvero la strada di grande scorrimento principale tra Roma e Bologna ed anche tra le principali nel tratto tra Roma e Milano. Solo in ultima istanza, in quarta istanza, si ricorrerà al pedaggio per i TIR che secondo lo studio contribuiscono al 20% del traffico, ma hanno un'incidenza molto più rilevante in termini di usura per la strada, congestione del traffico ed anche incidentalità. Il pedaggio dovrebbe aggirarsi intorno al 70% di quello autostradale. Sentiamo il presidente della giunta regionale toscana, Eugenio Gianni.
Emerge da questo studio che il livello di priorità 1 su tutte le versanti, quello dell'incidentalità, quello della strutturalità, quello della fluidità, ricorre in primo luogo nel tratto che è alle porte di Firenze, fra Scandicci e la Strassigna, e proprio per questo nel bilancio abbiamo predisposto 10 milioni di primo intervento, che naturalmente è solo l'inizio di un percorso che realizzeremo con la società Toscane Strade S.p.A. Per ora procediamo a costituire questa società senza rendere stringente gli interventi a quello che è, diciamo, il pedaggio per i TIR, come avevamo prospettato. Cercheremo di fare i primi interventi proprio con risorse regionali, possibilmente nazionali, con gli introiti che vengono dagli autovelox che oggi vengono gestiti dalle province. Poi però è evidente che quando da un primo intervento passiamo a un secondo, un terzo, vediamo che un livello di priorità 1 c'è anche nel tratto che da Pontedera va a Pontedera Ponsacco e poi al bivio fra Livorno e Pisa, o c'è anche fra Montelupo e la Ginestra, i tre tratti identificati per la progettazione di un'infrastruttura che sia potenziata, che sia nuova, sono un po' questi. È evidente che più soldi riusciamo a recuperare da quelli che sono i finanziamenti regionali o statali, bene, ma poi se non ce la facciamo dovremmo pensare appunto a quella che era la soluzione del pedaggio ai mezzi più potenti, non ai residenti.
Queste le parole del presidente della giunta regionale Gianni. Intanto mi piace sapere anche il vostro parere. 342-8104-111, voi sareste favorevoli al pedaggio per i TIR sulla FIPLI? Fateci sapere. Intanto salutiamo e ringraziamo Alessandro Peron della FIAP, grazie di essere con noi.
Grazie a tutti i nostri ascoltatori.
Come si può commentare quello che ha detto il presidente Gianni, che fa seguito allo studio, ricordiamo, all'Università di Pisa, studio non ancora concluso ma che ha già dato dei risultati interessanti, curato dal professor Losa che insegna costruzione di strade, porti e aeroporti proprio all'Università di Pisa. Voi che ne pensate?
Ma allora, io vorrei prima fare una piccola premessa: un'infrastruttura di questo tipo non è un'infrastruttura solo regionale, ma è un'infrastruttura di interesse nazionale e che collega porti, attività produttive, interporti, e ricordo che il trasporto e la logistica è uno strumento dell'industria, della competitività dell'industria. Noi non facciamo circolare i TIR perché ci piace, diciamo, far circolare i TIR, ma perché portiamo a casa di tutti noi e portiamo e accompagniamo il Made in Italy nel mondo grazie proprio ai cosiddetti nostri TIR, perché sopra i TIR c'è la merce delle nostre industrie che producono. Questo cosa vuol dire? Che qualsiasi costo aggiuntivo che io vado ad applicare poi non entro nella disamina dell'aspetto economico, visto che ci sono certi investimenti a fare, è chiaro che poi le imprese di autotrasporto sono costrette a ribaltarle all'industria, e questo vuol dire minore competitività e vuol dire, diciamo, di non avere più quella opportunità di essere competitivi. Questo lo dico perché a volte si vede solo il tema del costo, ma ricordiamoci che noi siamo un settore che risponde a una domanda, per cui noi siamo di supporto all'industria. Per cui direi che prima di andare a pensare...
è chiaro, però mi permetta, in sì. Sistema economico ciascuno risponde a una domanda e un'offerta, anche noi lavoratori, no? Per dire, quindi questo diamolo per scontato. Veniamo alla questione del pedaggio.
No, la questione del pedaggio è che questo rende meno competitive ed è un costo aggiuntivo che va a mettersi su quello che è l'infrastruttura. Allora, il tema è che oggi, quando si parla di infrastrutture, ci deve essere un ragionamento nazionale, ci deve essere un ragionamento di collegamenti e di strutture, e cosa più importante, oltre alla strada io pago un pedaggio per avere dei servizi, per cui prima di andare a mettere un pedaggiamento su un pezzo di strada è chiaro che io devo anche concentrarmi su quali servizi vado a derogare in più, perché sennò diventa veramente un problema e diventa solo un costo per chi fa il nostro lavoro di passare su questi
Ma lei come lo risolverebbe? Il problema della FIPLI è comunque, immagino lei lo conosca, in Toscana è molto sentito, spesso in gorghi ci sono ore e ore di lavoro perso da cittadini che devono spostarsi, cantieri continui. Lei come lo risolverebbe?
Ma allora, questa è una visione che non può essere risolta esclusivamente con una visione puramente locale o regionale, ma una visione nazionale. Come dicevo prima, è un'infrastruttura che ha una finalità di collegamento più, per cui deve essere portata a un piano superiore. In questi ultimi anni sul PNRR si sta investendo molto su tematiche diverse, le autostrade sono rimaste tutte fuori. Io vorrei ricordare che in Italia noi eravamo circa 30 anni fa i primi in Europa come chilometraggio di autostrada, avevamo 6.000 chilometri, oggi ne abbiamo 6.000 e qualche chilometro in più, a differenza di altri paesi che hanno investito fortemente sulle autostrade.
Quindi secondo lei è lo Stato che deve intervenire direttamente?
Bisogna creare delle infrastrutture adeguate e più che altro andare a incentivare chi magari circola con veicoli anche, per esempio, a trazione alternativa o anche veicoli di nuova generazione, per cui poco inquinanti, che possano circolare, continuare a circolare magari gratuitamente. Poi se invece ci sono dei veicoli magari più inquinanti, ecco che questo, però qui è un ambito più ambientale, però è chiaro,
esatto,
che questa,
cioè, quello ci risolve poco sul traffico, le buche e gli incidenti, no? Perché questo risolverebbe, certo, sul piano ambientale. Grazie di essere stato con noi, Alessandro Peron della FIAP, buona serata e buon lavoro.
Grazie, buonasera agli ascoltatori.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Allora, chi frequenta FIPLI deve imparare a memoria la mappa delle buche dissestate alle fondamenta, scrive Massimo, mentre Katia consiglia di portare le merci su ferrovie. Certo, ma nel frattempo la domanda è: il ticket per voi, per i TIR, va messo o meno? Perché il tema è un po' questo, il resto lo conosciamo, ai noi. Veniamo al bilancio del Comune di Firenze che è stato presentato oggi. Nessuna riduzione alla spesa corrente, ma anzi un aumento in settori chiavi per i cittadini, come sociali, istruzione, cultura e politiche giovanili, per una cifra totale di 890 milioni nel 2026, quasi 2,7 miliardi complessivamente nel triennio. Boom di investimenti che superano il miliardo del triennio, mantenendo alta l'attenzione ai punti centrali del programma di mandato, come le politiche per la casa, per cui ci sono 77 milioni. Questi sono i temi rimarcati dalla sindaca Sara Funaro nel presentare appunto il bilancio del Comune di Firenze. Il tutto, fa sapere Palazzo Vecchio, con un grande sforzo delle casse comunali a fronte di tagli significativi del governo, stimati per il triennio 2026-2028 in 19 milioni e mezzo di euro complessivo. Questo sono i numeri del bilancio di previsione 2026-2028 che è stato rilasciato appunto dalla giunta comunale e che poi andrà al vaglio del consiglio comunale. Le principali misure oggi la sindaca Sara Funaro, sentiamo.
Questo è un bilancio importante. Noi non solo confermiamo la spesa dell'anno scorso, del bilancio preventivo del 2025, ma andiamo a aumentare risorse di parte corrente per andare a garantire non solo gli stessi servizi, ma più servizi. Faccio alcuni esempi: apriremo treni nuovi, per cui risposte per quelli, risposte per il personale comunale, risposte per il personale aggiuntivo che serve per garantire servizi, servizi nuovi come l'RSA a domicilio, per cui abbiamo inserito risorse anche su questo, sul verde pubblico. La nostra idea è quella di mettere in campo tutte quelle che sono le risposte per dare risposte ai cittadini, sia in termini di mobilità della città, sia in termini di tutti quei sostegni che servono, soprattutto con il caro vita, perché sappiamo benissimo che abbiamo un aumento delle spese per i nostri cittadini, ma sappiamo anche molto bene che gli stipendi spesso rimangono gli stessi. Per cui stiamo inserendo tutte quelle modalità per aiutare le famiglie, dal contributo affitto al non aumentare le tariffe, a non aumentare le tassazioni, proprio per dare risposte in questo senso. Io aderirò allo sciopero del 12 convintamente, perché al di là del racconto che viene fatto, noi abbiamo un taglio lineare nella spending review nel triennio 2026-28 che arriva a quasi 20 milioni di euro. Ci sono risorse che non sono state inserite per il tema del personale, per il tema dei minori, per l'inclusione scolastica.
L'intervista era di Sandra Salvato. Stanno arrivando tantissimi messaggi sul ticket per la Fipili. Se non lo estendono agli automobilisti mi sembra giusto, dice Emanuele. Io sono favorevole al ticket per i mezzi pesanti, è il parere di Federico. I TIR potrebbero prendere solo l'autostrada, ma se a Livorno ci si arriva anche dalla 11 prendono la Fipili perché è gratis, quindi credo favorevole anche questo messaggio. Vediamo da parte di chi. Di Francesco: a me sembra l'ipotesi di quarta istanza del pedaggio per i TIR, visto che sono i maggiori responsabili dell'usura. D'altra parte, se non ci sono quattrini in qualche modo bisogna fare, dice Gianluca. Assolutamente sì, visto i danni che provocano. Questo è il parere di Sabrina. Insomma, per ora il 100% degli ascoltatori di Contrario sarebbe favorevole all'introduzione del ticket sulla Fipili per i TIR, dato sicuramente significativo. Continuate a scrivere 342 8104 111. Bravi peraltro, perché messaggi brevi, significativi, adorabili. Le vicende urbanistiche che a Firenze sono sempre all'ordine del giorno, la Domus Rex e la Calza, entrambe rappresentate da Riccardo Acquari, hanno inviato via PEC un sollecito per una richiesta di convocazione urgente per chiarimenti tecnico-amministrativi relativamente al complesso dell'ex convitto della Calza di Firenze. Proprio ieri infatti Palazzo Vecchio ha proposto un ultimatum chiedendo di porre fine all'utilizzo turistico, ricettivo e commerciale per la somministrazione autonoma del l'immobile entro 3 mesi, 90 giorni. La PEC segue quelle 28 novembre scorso, indirizzata tra gli altri alla sindaca Funaro, all'assessore urbanistica Caterina Biti, all'assessore alle attività economiche Jacopo Vicini, al comandante della Polizia Municipale Francesco Passeretti e anche ai sindacati CGL e CISL e UIL. Per la riunione viene ipotizzata addirittura una data, che è quella di domani, in una fascia oraria, dice la società Domus Rex, a scelta dell'amministrazione comunale, compresa tra le 8 e le 20. La riunione è finalizzata a chiarire, insomma, in maniera puntuale, organica e inequivoca, quali attività risultano esercitabili all'interno dell'ex convitto della Calza. Insomma, come detto, il Comune di Firenze ha emesso questa ordinanza che concede 90 giorni alla proprietà dell'ex convitto della Calza per rialienarsi all'uso di spa con foresteria, sospendendo l'attività ricettiva e di ristorazione avviata senza permesso. Sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
All'ex convitto della Calza di Firenze le attività di spa e di foresteria per i clienti del centro benessere in realtà non sono nemmeno mai partite. Un paradosso se si pensa al fatto che stiamo parlando delle uniche attività previste dall'uso direzionale dell'immobile. Adesso arriva, dopo i rilievi della Polizia Municipale, la Direzione Urbanistica del Comune di Firenze con un'ordinanza che concede 90 giorni alla Domus Rex per riallinearsi alla legge, fermando dunque l'hotel di lusso con cinfinto e l'attività di ristorazione per fare quanto è nelle loro possibilità di legge, ovvero solo spa e foresteria, niente di più e niente di meno, magari senza codici identificativi posticci presi a prestito da un altro hotel della stessa proprietà. In caso contrario, in caso cioè di mancata ottemperanza dell'ordinanza, si potrebbe andare verso una chiusura della struttura con tanto di sigilli, sempre nel caso di una mancata cessazione dell'uso difforme. La Polizia Municipale aveva già nei giorni giorni scorsi comminato una multa di 4.000 euro. C'era anche un'insegna sulla pubblica via, oltre alla presenza su Booking e ad altri comportamenti che avevano esposto, senza preoccupazioni da parte della proprietà, l'arbitrario cambiamento della destinazione dell'uso dell'ex convitto. Alla richiesta di un incontro chiarificatore avanzato dalla proprietà ai nostri microfoni, la sindaca di Firenze Sara Funaro aveva ribattuto con un netto: non funziona così. Alla calza oggi sembrano funzionare i controlli, le ordinanze, l'applicazione della legge.
Ancora commenti sul quesito che vi ho posto, cioè ticket per i tir sulla Fibili, sì o no? Mi auguro che faccia anche la corsia d'emergenza, che serva solo per l'emergenza, dice Valerio, Valerio riguardo ai tir, al ticket per la Fibili. C'è un po' di satira politica in questo, va bene. Quindi questi tir da dove devono passare? Poi le persone non capiscono, in seguito all'introduzione del ticket aumenterà sicuramente il prezzo delle merci, questo quanto dice Silvio. Sì, il tema è interessante, però comunque bisogna contare il tempo perso, no? Per ingorghi, cantieri, eccetera, eccetera. Anche quello è un costo che tutti quanti sopportiamo, in particolar modo quelli naturalmente che fanno regolarmente la Fipili ogni giorno per lavorare anche loro. Comunque, 342-8104-111, continuate con i vostri messaggi. Intanto, sempre riguardo all'urbanistica, sapete, ieri vi abbiamo raccontato questa storia incredibile del monolocale di 12 metri quadrati in zona Santa Croce venduto a 130.000 euro a Firenze. Su questo è intervenuto oggi la sindaca Funaro, che ha detto: la task force del comune sta lavorando, abbiamo comunicato i controlli che stiamo facendo e continueremo a farne, anche perché ci sono delle regole che sono molto chiare. Le case devono avere un minimo di abitabilità e questo è previsto dal regolamento urbanistico. Per fare le attività devi avere certi tipi di autorizzazione, per cui il nostro controllo c'è stato e continuerà ad essere molto fermo. Il caso della cittadinanza a Francesca Albanese, la relatrice ONU sulla Palestina, dovrebbe essere stata trovata la quadra, che più o meno è questa: invitare il presidente del Consiglio Comunale di Firenze Cosimo Guccione ad attribuire valore alla relatrice ONU Francesca Albanese colpita da ingiuste sanzioni, organizzando quanto prima un'iniziativa istituzionale pubblica di conoscenza del report che mette in luce le diverse responsabilità nei crimini verso Gaza in Cisgiordania. Questo è il testo emendato dopo le richieste del PD della risoluzione proposta in commissione pace dal Palazzo Vecchio da Dimitri Palagi circa la solidarietà e la valorizzazione del ruolo come relatrice ONU di Francesca Albanese. La risoluzione dovrebbe essere votata prossima settimana alla commissione pace. Si inasprisce intanto a Firenze il dibattito e anche la polemica naturalmente sulla questione sicurezza. Ne abbiamo parlato anche ieri, l'ultima manifestazione per chiedere maggiori misure soprattutto contro la microcriminalità, soprattutto dopo alcuni episodi che hanno fatto molto discutere. Abbiamo parlato questa mattina con il professor Vincenzo Scalia, docente di sociologia della devianza dell'Università degli Studi di Firenze. Questo è un breve estratto dell'intervista che trovate in versione integrale anche in video con la Controradio TV sui nostri social e su controradio.it.
Secondo lei Firenze è una città insicura?
Ma io da quello che vedo, insomma, frequento zone della città diverse, il centro per esempio, Novoli stesso, sono stato più volte alle piagge, all'Isolotto, no, non mi sembra insicura. Certo, è chiaro che poi la sicurezza e l'insicurezza sono quelle di una grande città di oggi. Poi è chiaro che se aumenta la frammentazione sociale, se aumentano le differenze di classe, se aumentano anche il risentimento e frustrazioni rispetto a tutti questi problemi, i conflitti si manifestano in maniera più acuta e lo fanno nei posti dove, diciamo, realtà costrette a convivere e non in grado di creare un discorso comune si trovano a confronto. Questo dovrebbe essere il ruolo della politica, quella di ricucire. Io faccio sempre l'esempio di Granada, dove il capo della polizia municipale mi ha detto: dice, noi sappiamo che a Granada ci sono i turisti, ci sono i residenti, ci sono le sex workers, ci sono gli studenti e il popolo della notte. Dice, noi abbiamo creato un piccolo parlamentino in cui li coinvolgiamo nelle decisioni di politica di sicurezza urbana e qualcuno di loro è anche docente nei nostri corsi. Questo ovviamente a livello amministrativo, ma è a livello di politica che bisogna dare la risposta. Bisognerebbe provare a elaborare un discorso che si tiene dentro tutti. È giusto essere stanchi di avere paura, ma essere stanchi di avere paura creando altre paure crea un circolo vizioso, innesca un altro meccanismo di produzione su scala della paura che poi comporta il rischio di far avvitare la società su se stessa.
Contest 2025, seconda semifinale. Sul palco Prolex and Zach Blue, Roxanne, Acanto, Vicky Leroy, Succinto e Problemi di fase.
Appuntamento venerdì 5 dicembre al Glu di Firenze. Apertura porte ore 21, inizio live ore 21:30. Ingresso gratuito. E se non puoi venire, segui la diretta streaming sui canali web di Controradio e Rock Contest. Info su rockcontest.it.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club con il contributo e il patrocinio di Regione Toscana, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, sponsor BEC Speakers.
MOM, Museo Oltre il Museo, la mostra che espone i risultati del progetto di ricerca PRIN del Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Firenze e dell'Accademia di Belle Arti di Firenze. Tema: il ruolo del museo contemporaneo nel rapporto fra arte, architettura e città, prendendo come caso di studio Firenze. Inaugurazione giovedì 11 dicembre alle 12 alla Manifattura Tabacchi, loggiato Piazza delle Sigaraie, e alle 17 al Dipartimento di Architettura, Via della Mattonaia 8, fino al 25 gennaio ad ingresso libero in collaborazione con Manifattura Tabacchi. Info Unifi Prin MOM.
A Natale, libri per te. A Peccioli, dal 6 all'8 dicembre, uno speciale temporary store in cui acquistare libri, risparmiando fino al 50%. Ma non finisce qui. Presentazioni e incontri con tanti ospiti: Luca Sofri, Massimo Gramellini, Enrico Mentana, Daria Bignardi, Domenico Starnone, Viola Ardone, Mauro Corona, Maurizio De Giovanni, Mariangela Gualtieri, Dario Bressanini e altri ancora. Info fondarte.peccioli.net.
Che aria tira là fuori?
Nulla di no.
In una Romania stremata dal regime di Ceaușescu, 6 persone cercano di resistere, di sperare, di restare umane. L'anno nuovo che non arriva. Film premiato a Venezia racconta la notte in cui tutto è cambiato. Allo Spazio Alfieri la storia prende vita tutti i giorni fino al 10 dicembre. Info spazioalfieri.it.
Se tu vuoi rimanere presto te ne pentirai. Qui non cambierà mai nulla, nemmeno fra 30 anni.
Arriva Christmas in Manifattura. Nei weekend di dicembre le botteghe, gli atelier e i negozi di design contemporaneo di Maca District, il centro commerciale naturale di Manifattura e Cascine, aprono le loro porte con proposte speciali insieme ad artigianato locale, musica, degustazioni, laboratori e spettacoli capaci di incantare grandi e piccoli. Vieni a visitare Manifattura Tabacchi a Firenze per un Natale diverso, autentico, sostenibile, condiviso. Scopri il programma completo su macadistrict.it. Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada N1, coda per traffico verso nord tra Firenzuola e Pio 1 variante, tra Firenze in Pruneta e Firenze Nord. In A12 permangono code a tratti per lavori per 2 km tra nodo A12 raccordo Lucca Viareggio e Pisa Centro. In A11 coda ancora una volta per traffico tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione di Pisa. E arriviamo alla Fipirira, rallentamenti in direzione mare tra Scandicci e la Strassigna, rallentamenti in direzione Firenze tra Santa Croce ed Empoli Ovest e code in uscita a San Miniato a Santa Croce per chi proviene da Firenze. Per salutarci per il traffico urbano di Firenze segnaliamo la chiusura di via circondaria per incidente con blocco temporaneo della circolazione. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Allora, stanno arrivando ancora tanti messaggi sulla questione del ticket Fipili per i tir, favorevoli o contrari. È arrivato il messaggio di Tommaso che giustamente ci dice: ma si parla sempre della Fipili, ma la Firenze-Siena, che da anni è un cantiere, una corsia con continui incidenti. E Tommaso, io veramente sottoscrivo quello che dici, perché lì veramente è un buco nero quella cosa lì. Io l'ho fatta per anni regolarmente e devo dire non ho mai trovato un giorno senza un cantiere, forse inseguivano un record, e tuttora mi sembra sia così. Allora, i tir viaggiano più veloci dei limiti previsti alla categoria dei camion, se proprio, vabbè, ok, tutto questo lo sappiamo. Giovanni ci dice: certamente Fipili a pagamento per i tir. È ancora necessario costruire, secondo me, 4 corsie 2 più 2 per avere una strada veramente funzionale. 2 più 2. Ma intanto facciamo la corsia d'emergenza, no? Cioè, cominciamo con... Test del carrello di Pan Panorama, un'altra dipendente sanzionata pesantemente per non essersi accorta di un oggetto nascosto. Il caso viene sollevato dalla FICAN CGL di Pisa, che promette battaglie e mobilitazioni finché l'azienda non avrà ritirato tutti i licenziamenti e tutti i provvedimenti disciplinari e tornerà, dice il sindacato, a trattare i propri dipendenti con la dignità e il rispetto che meritano, in particolare da Sandra Salvato.
Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di 10 giorni per non aver notato un mascara nascosto all'interno di una busta di castagne. Si allunga la lista dei dipendenti Pan Panorama sanzionati pesantemente a seguito del test del carrello. Dopo i casi di Livorno e Siena, questa volta a ricevere una lettera di contestazione è una cassiera con 36 anni di esperienza, impiegata nel superstore di Fornacetta in provincia di Pisa. Un episodio che fa alzare la tensione tra sindacati e azienda, trinceratasi dietro la necessità di controlli interni più serrati in forza dell'escalation di ruberie e rapine che hanno procurato al gruppo circa 30 milioni di euro di ammanchi, così come nella filiale di Fornacette, dove se ne sono registrate decine di migliaia. Risponde la segreteria della Fincaps CGL di Pisa che non è ammissibile una simile deriva autoritaria da parte di una società che scarica sui lavoratori le incapacità gestionali dei propri dirigenti, e chiede come mai piuttosto non si sia attivata investendo e ripristinando i servizi di antitaccheggio e vigilanza privata per evitare che i clienti escano indisturbati con i carrelli pieni pagando solo qualche oggetto. Intanto la lavoratrice, che ha atteso con stress l'esito del procedimento disciplinare, sta valutando azioni legali a fronte di questo atteggiamento di Pan Panorama, che anche l'assessore regionale al lavoro Alberto Lenzi aveva definito incomprensibile e disumano.
La cronaca: Sandro Mugnai, l'artigiano aretino di 56 anni che il 5 gennaio di 2 anni fa uccise il vicino di casa, il 59enne Ghezin Dondoli, sparandogli mentre stava colpendo la sua abitazione con una ruspa, è stato assolto dalla Corte d'Assise d'Arezzo. I giudici gli hanno riconosciuto l'aver agito per legittima difesa. Il PM Laura Taddei aveva chiesto una condanna a 4 anni, riqualificando l'accusa di omicidio volontario in eccesso colposo di legittima difesa. Sono intanto giorni decisivi, veniamo alla politica, per il Partito Democratico Toscano. Sabato la direzione regionale, attesa da mesi, metterà alla prova la tenuta della segreteria Fossi, mentre i malumori nei territori crescono e la fase 2 del partito fatica a decollare. Il caso più emblematico è Prato, dove una direzione infuocata ha lasciato il PD spaccato a metà e riaperto l'ipotesi di un congresso anticipato. Sentiamo il servizio di Giorgio Bernardini.
Il Partito Democratico Toscano torna sabato a riunirsi in una direzione regionale attesa da mesi, una tappa decisiva per capire se e come la segreteria di Emiliano Fossi abbia intenzione di riorganizzarsi per la cosiddetta fase 2, annunciata proprio ai microfoni di Controradio. Un'assemblea convocata per discutere dello stato di salute del partito, dopo 2 riunioni di direzione dedicate soltanto alla ricandidatura di Egione Giani e alle liste elettorali per le regionali. Pare che questo incontro si possa trasformare proprio in un grande sfogatoio per i malcontenti derivati dalle scelte fatte, in una sorta di tempesta perfetta che unisce i nervosismi dei territori a quelli della dinamica riformisti schleiniani, con confini sempre meno nitidi nella compattezza delle due componenti. Per questo pare che il banco di prova finale possa arrivare dopo Natale, il 17 gennaio. L'assemblea regionale dovrà certificare infatti in quella data la leadership di Fossi. Il segretario toscano parla di un passaggio cruciale per rimettere al centro partecipazione, dibattito interno e territori, ma sembra che l'allargamento della segreteria ad altre componenti sia ancora un tabù. Il termometro della crisi comunque è Prato. Martedì la direzione cittadina del PD è stata un campo di battaglia, una riunione fiume quasi 5 ore, chiuse alle 2 di notte senza nemmeno votare la relazione del segretario Marco Biagioni, segno di un partito spaccato esattamente in due, con il consigliere regionale Matteo Biffoni e il deputato Marco Furfaro che si sono affrontati con toni durissimi. Fossi, presente dall'inizio alla fine, ha scelto di azzerare il percorso programmato con un congresso light per evitare una spaccatura certificata nero su bianco. Ma ora si è preso una settimana per valutare un'ipotesi che solo pochi giorni fa sembrava affondata, ovvero il congresso anticipato. Nulla è scontato, nemmeno la scelta di commissariare il partito, ironia della sorte avversa, dopo che l'amministrazione comunale pratese è stata commissariata per la caduta della sindaca Demi Ilaria Bugetti, indagata per corruzione. È paradossale che dopo una serie di vittorie toscane sul campo alle elezioni regionali e comunali, il PD si trovi a discutere di una fragilità inedita, di una ricomposizione affatto scontata.
Una campagna a Regione Toscana dedicata al contrasto e discriminazioni multiple, ad annunciarla l'assessore a cultura e parità di genere Cristina Manetti. A maggio un'iniziativa dedicata al contrasto all'azzardopatia, l'abbiamo appena lanciata, c'è un numero attivo lunedì e venerdì dalle 9 alle 18 con professionisti qualificati pronti a accogliere richieste d'aiuto in totale sicurezza. È oggi la giornata internazionale del volontariato, le storie e i volti di chi si dedica all'impegno, alla solidarietà, al cambiamento, questa è l'iniziativa promossa dal CESVOT. Buonasera Presidente CESVOT, Luigi Paccosi, grazie di essere con noi.
Buonasera a voi.
È proprio vero, no? Cioè, nel volontariato non è un concetto, ma sono storie di persone che decidono di impegnarsi, di metterci del proprio, di essere la parte attiva della società.
Sì, penso che ognuno di noi ha un'esigenza di, quando vede qualcuno che sta male, ha l'esigenza di aiutarlo, e questo penso sia, faccia parte della nostra natura, e quando uno non reprime questa esigenza, di fatto si sente spinto a fare qualcosa per gli altri, e penso che questo sia un po' il motivo anche di questa giornata, di questa ricorrenza, che appunto ci ricorda che ci sono tante persone che anche in maniera nascosta si dedicano spesso ai bisogni degli altri.
Beh, naturalmente con lei facciamo sempre dei bilanci, no? Perché oggi a me ha molto colpito, i dati sono stati diffusi al Censis, non so se l'ha visti, secondo cui il 72% degli italiani non crede più ai partiti, ai leader politici, al Parlamento, il 63% è convinto che sia spento ogni sogno collettivo in cui riconoscersi, cioè c'è una, come dire, un vento che va sempre più verso l'individualismo. Da questo punto di vista, la salute e il volontariato in Toscana come sta?
Ma dalle nostre ricerche il volontariato risulta sempre uno dei fattori di stima più alta che ha la popolazione, quindi a noi abbiamo la responsabilità che questo possa mantenersi nel tempo attraverso appunto una credibilità delle associazioni che devono porsi in maniera sempre più autentica e sempre più sincera e riprendere l'origine per cui sono nate, e questa è una cosa che deve sempre avvenire, e ripartire sempre da quella mossa che dicevo prima, da cui nascono anche risposte innovative, perché il volontariato è sempre stato comunque artefice anche di risposte nuove rispetto ai bisogni della società.
Grazie Luigi Paccosi.
Grazie,
Presidente CESVOT, buona serata.
Grazie a voi, anche a lei.
Il Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze presenta il Master in Interior Design, 12ª edizione, finalizzato alla formazione di figure professionali nel settore dell'architettura degli interni e dell'arredamento, e il Master in BIM per la gestione di processi progettuali collaborativi in edifici nuovi ed esistenti, 8ª edizione, che ha l'obiettivo di formare professionisti nell'ambito del Building Information Modeling. Iscrizioni entro l'8 e il 9 gennaio. Info masterinteriordesignunifi.com e lbimunifi.it. Pecci Books, al Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato. Sabato 6 dicembre alle 11, Diego Bruce, in dialogo con Gabriele Altobelli, presenta Intanto ti calmi. Martedì 9 alle 18, doppio appuntamento, Paola Caridi con Sudari, elegia per Gaza, e Tommaso Montanari per Gaza. Mercoledì 10 alle 18.30, Nicoletta Verna in dialogo con Chiare Dilettanti con L'inverno delle stelle. Venerdì 12 alle 18.30 Alba Anabulsi presenta Lessico Palestinese, anatomia del genocidio a Gaza in 10 parole, in dialogo con Karem Rohana. Info centropecci.it.
1 giugno 2015, 1 giugno 2025. Questi 10 anni sono volati. Toscana Aeroporti, il viaggio continua.
Controradio.
Talks about later. He said, son, I'll make you a man. All the women will understand. So get the pen back in your hand and start signing. So don't look or talk at me. I'll do something you won't foresee. Before they dropped, but that isn't. No, that isn't me.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Eccoci qua, allora la storia di questa sera, come ho detto nell'anticipazione, la dedichiamo a qualcosa, una sorella con cui abbiamo a che fare tutti noi oramai quotidianamente, che è l'intelligenza artificiale, e lo facciamo ringraziandolo con il direttore di Italian Tech, Federico Ferrazza. Grazie di essere con noi, direttore, buonasera.
Buonasera.
Prendendo spunto da questo interessante articolo che leggiamo su, almeno ho letto su Repubblica, ovviamente Italian Tech è la rubrica, no? il comparto del gruppo
Jedi, la sessione di tecnologia,
esatto, che si occupa di nuove tecnologie, che è intitolato così: il grande inganno dell'intelligenza artificiale. Ci stanno ingannando?
Un po' sì, nel senso che non si tratta di intelligenza, questo è il punto, ed era anche il punto dell'articolo, perché noi ci interroghiamo anche nell'opinione pubblica se le macchine sono in grado di pensare, ragionare, avere una coscienza, che è una alcune delle caratteristiche dell'intelligenza umana. E invece non stiamo parlando di intelligenza, stiamo parlando di software, macchine che sono in grado di replicare il linguaggio umano senza averne coscienza, però, perché assemblano lettere e parole su calcoli statistici, e quindi non siamo di fronte all'intelligenza, è una trovata di marketing chiamarla intelligenza. Quindi è questo l'inganno, un po' l'imbroglio.
Però è un bel imbroglio, no? Nel senso che poi a tutto questo noi dedichiamo, a livello accademico, studi, eccetera, eccetera, convegni, a livello più pop, incontri, a livello personale anche tante paure. E cosa ci vuol dire questo inganno, secondo te?
Ma secondo me, innanzitutto, non c'è nulla di male a volerla chiamare intelligenza artificiale, basta che siamo coscienti noi umani che non siamo di fronte a una forma di intelligenza alternativa a quella biologica. Dopodiché non escludo che in un futuro ci possano essere forme di intelligenza che non sono solamente umane o degli esseri viventi, però in questo momento non ci troviamo di fronte. Dopodiché c'è un altro tema, cioè qual è l'impatto delle cosiddette intelligenze artificiali sull'economia, sulla società, sui nostri comportamenti? Secondo me molto. Cioè c'è molto l'impatto sarà grande, perché l'intelligenza artificiale ha quella caratteristica in comune con tutte le altre tecnologie che hanno cambiato la storia dell'essere umano, ovvero ci fa risparmiare del tempo. Se noi pensiamo all'automobile o a tutti i sistemi di trasporto, di internet, allo smartphone, alle telecomunicazioni, a tutte ma anche a tecnologie meno iconiche, il forno a microonde, si sono imposte perché ci fanno risparmiare del tempo. E quindi questo avrà un grande impatto sul mondo del lavoro, sull'economia, sulla politica e sul mondo dell'informazione, e quindi questo sicuramente va studiato, ma non stiamo parlando di intelligenza.
Che è un'altra cosa. Ad esempio, l'intelligenza artificiale non capisce i giochi di parole, no?
Esatto, questo era un po', diciamo, il gancio da cui partiva l'articolo che citavi tu all'inizio. cioè l'intelligenza artificiale è in grado di al limite anche simulare la comprensione di un testo, ma quando ci si mette dentro dei giochi di parole che a volte possono cambiare e stravolgere o invertire il senso di un discorso, e quindi diciamo l'ironia, l'intelligenza artificiale non lo comprende. O se gli stiamo dicendo che è un testo ironico, magari capisce che è un testo ironico, ma se noi cambiamo una parola che non rende più quel testo ironico, non capisce che siamo tornati seri.
Questo. Però posso fare una provocazione, cioè pur non essendo intelligenza, questa artificiale che noi chiamiamo intelligenza artificiale rischia però di andare a detrimento delle vere intelligenze, cioè voglio dire, noi abbiamo sempre detto, no, la creatività si salverà, poi vai a vedere che in realtà tutti i mestieri intellettuali sono quelli più minacciati, no, da questo intelligenza non intelligenza, mentre i lavori manuali che, no, come dire, non richiedono un tasso di quella che noi definiamo intelligenza, o comunque potremmo dire, no, intelligenza culturale, chiamiamola come vuoi, vanno avanti tranquillamente, perché insomma un muratore alla fine l'intelligenza artificiale non lo sostituisce, un giornalista sì.
Sì, secondo me fino a un certo punto è vero, perché se noi pensiamo che l'intelligenza artificiale rivedrà alcuni dei processi e ci aiuterà a fare alcune cose che prima non riuscivamo a fare, proprio per la questione del tempo che dicevo prima. È chiaro che ci saranno dei lavori più impantati, penso a quelli intellettuali, o lavori d'ufficio, e meno, che chiaramente con un'intelligenza artificiale non costruisci una casa, non metti un tetto e non fai,
non ripari un tubo.
No, non ripari un tubo, nel vero senso della parola. Appunto, a proposito di giochi di parole, chissà se l'intelligenza
chissà se l'avrebbe capita. Fatto, esatto.
Avrebbe capito. Però però è anche vero che se poi tutto questo si appiattisce sul fatto che tutti fanno intelligenza, utilizzano intelligenza artificiale, bisognerà trovare il modo creativo per creare una differenza. Faccio un esempio estremo: se tutti i giornali decidessero di scrivere articoli con l'intelligenza artificiale, tutti gli giornali sarebbero uguali? E a quel punto quale sarebbe la differenza? Di nuovo dovremmo tornare dall'umano per cercare la differenza.
Ah, ma anch'io la penso in questo modo, la mia era semplicemente una provocazione, però
quindi
credo che nel
stimola alla creatività, secondo
assolutamente
me
sì, però secondo me non siamo ancora a questo passaggio, secondo me siamo ancora un passaggio diciamo indietro, poi nel medio periodo credo che sono d'accordo con te, andremo verso quella direzione. Grazie a Federico Ferrazzo, direttore
grazie
italiano di Italia Tech, buona serata, buon lavoro.
Buonasera, buon lavoro, arrivederci.
Insomma, capito? Intelligenza artificiale è un bluff, è solo linguaggio, però pensate che il linguaggio è importante, non è che chi detiene le parole detiene il potere, diceva qualcuno più importante di me. Allora, c'è stato uno sciame sismico questa mattina, questa notte, tra Romagna e Toscana, 6 scosse di terremoto, a partire dalle 22:38 di ieri, la più rilevante alle 3:36, magnitudo 2.5, con epicentro intorno al comune toscano di Chiusi della Verna. Nel frattempo a Livorno è confermata la zona rossa su Piazza Garibaldi, con estensione all'interno del perimetro adiacente per la durata di 2 mesi. A comunicarlo il prefetto di Livorno, Giancarlo Dionisi, durante la riunione odierna del COSP. Se la criminalità si sposta, lo Stato lo segue e se necessario lo anticipa. I dati forniti dalle forze dell'ordine spiegano alla prefettura hanno confermato che la zona rossa istituita a ottobre ha prodotto risultati evidenti, cioè diminuzione dei comportamenti illegali e anche miglioramento della percezione di sicurezza da parte dei cittadini, un presidio che ha funzionato, ha detto Dionisi, che ha riportato ordine in un'area storicamente complessa, tuttavia è emerso con chiarezza che le attività delittuose si sono spostate nelle vie immediatamente adiacenti, da qui la decisione di ampliare la zona rossa. Siamo in conclusione di Newsline per quello che riguarda le previsioni del tempo. Domani cielo sereno, poco nuvoloso, con dense foschie o banchi di nebbia in mattinata nelle vallate interne. Nel corso del pomeriggio nubi in aumento a partire dalla costa e solate piogge in serata sul litorale livornese. I venti, inizialmente deboli settentrionali, tendenti a diventare occidentali sulla costa livornese. I mari mossi a nord dell'Elba, molto mossi in serata, temperature in calore minime, locali gelate o sulle zone interne in lieve miglioramento. Le massime. È davvero tutto. Vi ricordo l'appuntamento imperdibile con la seconda semifinale del Rock Contest al Glu a partire dalle 21:30. Siate puntuali.